questa puntata parleremo tantissimo di intelligenza artificiale per la sicurezza, intelligenza artificiale per la creatività, ma anche intelligenza artificiale nelle applicazioni che ci possono insomma rendere un pochino tutti uguali. E in più ci sono due brevi interviste a due manager, una parte per l'e-commerce e quindi per i pagamenti, dall'altra sui dispositivi. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Late Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX show begins. And now the LaTeX show begins.
Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata della LaTeX Show. Sono Gigi Beltrame e come sempre ospito delle persone che nell'ambito della tecnologia del digital sono particolarmente rilevanti e possono portare degli argomenti che facciano cultura digitale. La cultura digitale appunto è lo scopo del LaTeX Show. Questa parte la sto registrando live perché sono arrivato un po' in ritardo, quindi sto facendo questo. Anche due servizi li lancerò direttamente live perché non ho fatto il tempo a montare. Vi ricordo di iscrivervi ai canali, mettere i like, mi piace sui vari social e soprattutto insomma di seguire e di iscrivervi alla mia newsletter che è Techy. Vi chiedo anche di leggere, se avete voglia, anche lì di registrarvi a Business Community, che è il magazine economico finanziario che dirigo e che racconta il mondo dell'economia e della finanza, ma soprattutto dell'impresa, del fare, con delle angolature che insomma spesso non trovate da altre parti. E poi ci sono gli Smart Break, appuntamenti quotidiani tutti i giorni alle 11, in teoria, perché nelle ultime settimane sono sempre stato impegnato e faccio veramente tanta fatica a realizzarli. Ne ho fatto uno oggi per cui sono andata bene, però faccio veramente tanta fatica in questi giorni perché ho molti impegni e quindi a quell'ora sono impegnato, ma li trovate sia in podcast, che prende il nome di Vita da Ufficio, che nelle piattaforme social di alcune associazioni imprenditoriali. A questo punto partiamo con la puntata. Quando parliamo di intelligenza artificiale applicata alla security parliamo insomma di tante cose, ma la complessità che ci sta sotto, no, viene semplificata proprio dall'intelligenza artificiale, che comunque è alla base della security da sempre. E in questa puntata ho voluto invitare uno degli esperti, non solo più bravi per le competenze che ha, ma anche per la capacità di riuscire a raccontare il mondo della security. E quindi è un'intervista con Marco Rottegni di Sentinel One. E Sentinel One, ovviamente, l'intelligenza artificiale lo usa da sempre, e Marco è uno che è molto bravo a raccontarla. Ma Marco, a questo punto parto con una domanda che insomma quella classica di questo periodo, ossia che periodo storico stai vivendo? Che sensazioni hai?
Allora, viviamo tempi davvero interessanti, e dove l'interessante è proprio la combinazione di macrofenomeni, di stream, di rivoluzioni che sono tali proprio perché sono sottili, sono quasi subdole, no? Un po' come è stato qualcosa tipo internet, tipo la televisione, ed è chiaro che questa rivoluzione principalmente ruota intorno al concetto dell'intelligenza artificiale, perché sta diventando così pervasivo. Lo è sempre stato, solo che adesso ce ne stiamo accorgendo di più, che diventa più pervasivo, che è più visibile, che è più percettibile, che ci aiuta di più in una forma che non faceva in passato. E se combiniamo questa cosa con la cyber security, allora questa percezione di un aiuto tangibile, forte, possibile, è ancora più marcata. Cyber security che da sempre pone delle sfide verso le aziende di tutte le dimensioni, a maggior ragione se parliamo di aziende medio-piccole come dimensioni, che sono difficili da affrontare. Sfide fatte di attacchi sofisticati, sfide fatte di log che provengono da mille fonti, sfide fatte di umani che non sono così veloci o efficaci nel interrogare la quantità abnorme di dati che ormai tutte le aziende hanno a disposizione. Perché anche se prendiamo le aziende più piccole, vediamo una presenza di fonti di security che difendono il perimetro, fonti che permettono l'autenticazione, fonti che permettono l'autenticazione forte, sistemi sugli endpoint, chi più ne ha ne metta, per non parlare della threat intelligence, quindi di tutte quelle informazioni più nobili, più raffinate, più ad alto livello, che ci permettono o dovrebbero permetterci di capire di chi stiamo diventando un oggetto di interesse. No. Quindi credo fermamente che l'intelligenza artificiale stia marcando il terreno sulla cyber security in maniera molto più presente che non in altri, segmenti.
Assolutamente, perché poi insomma è arrivata quella generativa, no? E che poi parliamo sempre spessissimo, no, di questa, che ha un vantaggio enorme, è capace di leggere i dati istantaneamente, ma soprattutto di riassumerle o cercare di capirne e carpirne il significato, no? Quando facevi gli esempi dei log, i log sono dei file lunghissimi molto spesso, e avere uno strumento che inizia in quel mondo, riesce a tirar fuori l'informazione, te la evidenzia, o comunque riesce a capire che cosa è successo, perché anche lì è l'altro aspetto, no? È fondamentale, no?
Sì.
Quindi lì c'è un vantaggio della macchina infinita, no? Rispetto non solo all'umano ma al passato, cioè, perché avevano già tecnologie che facevano questo, no? E il cambio di passo è stato enorme, enorme, ma il problema è che questa tecnologia è anche a disposizione di chi sta dall'altra parte, quindi di chi attacca, no? Quindi la sfida è, insomma, si è alzata non di un livello ma di più livelli, no Marco? Cosa ne pensi?
Guarda, mi hai letto davvero nel pensiero, perché io qualche settimana fa ho deciso di mettere la mia forma di intelligenza artificiale nel mio garage. Il mio nickname sulla rete è Roaring Penguin, e quindi va da sé che l'abbia chiamata Roaring AI. Questo tentativo, puramente un esercizio di stile, un esercizio tecnico, mi ha portato a capire ancora di più quanto sia alla portata di tutti questa intelligenza artificiale, in forme molto sofisticate. E quindi in questi tutti ci sono anche gli attaccanti. Ora, provo a mettere la cosa in prospettiva, perché lavoro per un'azienda che della ricerca sull'intelligenza artificiale ne ha fatto il suo mantra dal giorno 1. Quindi, come giustamente dicevi tu, Gigi, il fatto di utilizzare forme di intelligenza artificiale, algoritmi di machine learning, eccetera, per rilevare minacce note e meno note, è sul campo da più di una decade. Ma diciamo che è sul campo stabilmente da 5-6 anni. Ed è uno dei punti forti, se vogliamo, di Sentinel One, che ha sempre detto: grazie al motore di intelligenza artificiale sui nostri agenti riusciamo a garantire continuità operativa all'utente, che è un tema tutt'altro che banale, anche se oggi sembra quasi dato per scontato. L'intelligenza artificiale generativa mette l'accento sulla asimmetria del conflitto. No, sappiamo che il dominio cyber è uno dei 5 domini del warfare, insieme a aria, spazio, mare e terra. Perché è diventato il quinto, facendo un po' di retrospettiva? Perché ha una caratteristica che non è presente in nessuno degli altri, che è la simmetria del conflitto. Poche risorse di attacco, molto poche risorse di attacco, richiedono enormi risorse di difesa per evitare una compromissione. E questa asimmetria non caratterizza nessuno degli altri terreni di guerra. Quindi l'intelligenza artificiale generativa, che rappresenta un potenziamento dell'essere umano, un potenziamento delle nostre capacità, colmando delle lacune che sono proprio umane, tipo la capacità di processare enormi quantità di dati o la capacità di sintetizzare enormi quantità di dati in linguaggio naturale, e accelera questa, aumenta questa asimmetria, purtroppo. E quindi cosa significa questo? Significa che dall'altra parte deve esserci una sensibilità a questo fattore culturale, a questo fenomeno culturale che si chiama intelligenza artificiale, che deve essere assolutamente studiata. deve essere studiata, deve essere compresa, deve essere digerita e deve essere integrata in tutto quello che come esseri umani e come difensori di cyber security facciamo come parte del nostro lavoro.
Guarda, sono d'accordo, insomma, al di là poi insomma, di citarmi, no, nel libro che abbiamo i superpoteri, no, grazie a quello. Il problema vero poi etico è che pensiamo di sapere, no, poi si crea un nuovo bias, no, che pensiamo di sapere perché ce l'ha detto una macchina che però poi sbaglia, no? E quindi se non abbiamo le competenze per capire dove sta sbagliando la macchina, amplifichiamo sempre l'errore, no? Quindi nasce questa roba qui, però quello ci sposterebbe il discorso da tutt'altra parte. Meraviglioso discorso, ma che insomma qua non avrebbe senso, no? Tu hai già toccato una serie di temi, no? Cioè la sfida uomo-macchina, uomo-uomo, macchina-macchina, no? Perché poi questa è sempre stata la cyber security. Nel frattempo voi, come ci hai raccontato, l'azienda nasce e fondata sull'intelligenza artificiale, quindi su come riesce a risolvere o comunque bloccare determinate problematiche, no? Questo significa banalmente che poi la ricerca e sviluppo si muove a una velocità incredibile, no? Attualmente, no? E quindi anche i vostri annunci si susseguono con una certa intensità, no? Questo cavolo, però tutto sommato per chi fa il tuo lavoro, no? Un pochino spiazzante, cioè dover raccontare di nuovo tutto tutte le volte, no? O sbaglio?
Allora, fortunatamente c'è una propensione da parte di chi utilizza tecnologia per la security, quindi parlo di aziende ma anche di utenti, a digerire in tempi sufficientemente rapidi le innovazioni. Quindi, e dall'altra parte c'è il fatto che le innovazioni in cyber security non sono completamente differenti da innovazioni in altri settori. La prima prova di questo è l'intelligenza artificiale generativa. Quello che fa la differenza è il come si utilizza. Dicevo prima che una delle prime innovazioni di SentinelOne nella sua storia è stata di renderla a disposizione dell'utente per rendere il contrasto alle infezioni immediato, a velocità macchina, perché la minaccia si svolge a velocità macchina. Ora dobbiamo affrontare l'altra audience di riferimento quando parliamo di cyber security, non tanto l'utente quanto le security operations, quindi il team di persone che si occupa di capire nel più breve tempo possibile che cosa è successo, facendo certo conto sulla tecnologia per mitigare gli effetti immediati, ma poi va capito che cosa è accaduto, da dove è entrato l'attaccante, se l'attaccante ha un nome e un cognome grazie alla threat intelligence, eccetera. E quindi la sfida adesso che abbiamo affrontato con gli ultimi annunci, per esempio con Purple AI, che è la nostra forma di intelligenza artificiale generativa, è stata proprio quella di aiutare le security operations su diversi fronti, aiutarle a comprendere meglio un log nel suo contesto. Una riga di log, a prescindere dalla tecnologia da cui proviene, è quanto di più criptico esista di solito. Perché è una? Perché magari descrive un evento puntuale, assolutamente atomico, ma non lo vede insieme a quegli altri 50, 100, 200, 5000 eventi che ne hanno caratterizzato l'occorrenza. E quindi se ho qualche cosa che riesce a contestualizzarmi e magari a riassumermi in un linguaggio naturale una connessione a un particolare sito su internet, è chiaro che ho, come essere umano che fa analisi di un evento, triage di un evento di cyber security, ho un vantaggio enorme. Ho un vantaggio enorme proprio di contestualizzazione. Un altro grande fronte è proprio quello conversazionale. Io oggi con l'intelligenza artificiale generativa non ho un chatbot. Non ho, perché quello esisteva magari qualche anno fa con le prime versioni di intelligenza artificiale generativa, ma oggi ho un vero e proprio compagno analista, magari un po' meno umano, un po' meno creativo di me, ma sicuramente molto più abile nel processare e manipolare grandi quantità di dati, e lo posso utilizzare come tale. Quindi posso riversare verso questo compagno una creatività che lui non ha, una visione, una capacità di unire i puntini che è tipica di un analista di un security operation center, per esempio, che lui non ha, ma al tempo stesso posso far conto su sue capacità che io posso non avere o non avere in maniera così completa, come per esempio tradurre una query che nella mia mente ho in forma di una domanda in linguaggio naturale in linguaggio di query.
Assolutamente, ma non solo, no, perché cioè mi ha toccato veramente un sacco di temi in quello che hai raccontato, no? Cioè oggi è fare la domanda, no, è diventato l'elemento importante. Dall'altra parte non c'è la creatività, è una creatività indotta da noi, no? Facendo la domanda che gli diciamo, magari fa, ma rispondimi in modo più semplice, traducimelo in francese perché magari devo mandare un messaggio a qualcun altro, no? Il concetto però che sta alla base, e vedo che voi state andando in quella direzione, al di là della bella idea del nome, no? Purple, perché il vostro logo, no? Parte da lì, però mi è piaciuta perché almeno c'è stata una creatività in quello, perché ognuno insomma cerca un nome o una sigla o qualcosa, no? Era carina perché vuol dire che poi quello sarà il cappello. Quello che sto pensando e vedendo in questo momento e quello che state facendo anche voi è comunque continuare a mettere un layer, mettere sempre un qualche cosa, un pezzettino che venga incontro a chi deve utilizzare questi strumenti, no? Perché la semplificazione che ci porta a qualsiasi tools, qualsiasi tecnologia, no? Deve andare in quella direzione. E lì però sotto c'è un mondo non solo complicato e complesso, ma anche difficilmente comprensibile, no? Se ti metti lì con una lente e cerchi di capire che cosa fa pezzo per pezzo, non ce la faresti mai, no? Questa sarà la complessità del business, lascia stare la security, da qui in poi di tutti i business, no? E questo è il grande cambiamento, secondo me, che stiamo vivendo.
Sono molto d'accordo e hai toccato un punto estremamente interessante. Se fosse una domanda-risposta, se fosse un add-on alla piattaforma, sarebbe una feature, sarebbe una caratteristica, sarebbe un prodotto. Invece la bellezza e la potenza dell'uso dell'intelligenza artificiale è renderla pervasiva in tutta la piattaforma, perché può aiutare in diversi contesti. Citavo prima la spiegazione di un log in linguaggio naturale, citavo subito dopo la conversione di una domanda in linguaggio naturale in una query fatta finita e molto sofisticata a volte. Un terzo esempio potrebbe essere la sintesi di un allarme o addirittura arrivare a fare una prima investigazione, il primo triage, esattamente come se quando entrassi al pronto soccorso una serie di strumenti tecnologici riuscissero a passare ai medici già una prima analisi di come io mi sento, di quanta febbre ho, di se ho sintomi particolari. E questo sarebbe un grossissimo vantaggio, perché? Perché va ad accelerare le security operations, quindi porta un vantaggio incredibilmente tangibile nelle security e, come dicevi, anche nel business. E anche nel business, quindi, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere vista come fattore abilitante, ma trasversale, pervasivo. Purtroppo in questo ci siamo un po' disabituati a considerarla come tale ancora prima di poterci abituare. Perché? Perché le prime forme di intelligenza artificiale, passami la semplificazione, generativa, per noi sono state Siri, sono state Alexa, sono state Google. E quindi in questo approccio ci siamo abituati a una domanda-risposta e lì finisce, mentre invece dovrebbe essere utilizzata per le sue vere capacità la conversazione, il fatto di avere più di una domanda-risposta, il fatto di potersi riferire a domande che sono accadute magari 3-4 iterazioni fa, perché in quel modo io posso davvero sfruttare le capacità di questo processore di dati, chiamiamolo così, ad ampio spettro, su un contesto che è molto più ampio.
Guarda, ti verrò a rompere le scatole perché sto pensando di scrivere un piccolo paper, non proprio un libro, e andrà su una parte di questo, no? Cioè noi siamo degli animali che conversano, ok? Tutti gli animali in qualsiasi modo hanno un linguaggio, hanno sviluppato un linguaggio per capirsi, conoscerci, può essere un segno, può essere l'odore, cioè ci sono mille modi, no? e con la tecnologia non eravamo abituati a fare questo. Come hai detto benissimo tu, adesso ci puoi conversare, quindi sei tu che porti il ragionamento, non è la macchina che ci porta il ragionamento, siamo noi che la portiamo a ragionare ed aiutarci a fare dei ragionamenti sempre più complessi, no? Però lato tuo che ti occupi di security è proprio la semplificazione di che cosa ci sta sotto, no? La grande chiave, quindi aiutami a capire perché ho delle porte aperte o si sono aperte o perché qualcuno ha scaricato un'applicazione che ha iniziato a far casino oppure perché stanno arrivando una serie di mail strane, cioè ci sono tutte queste cose qui che puoi interrogare, no? La macchina tanto lavora macina e fa. Questo cambia anche però chi fa il lavoro della security, no? Perché non è che tutte le aziende si possono permettere di avere dei grandi esperti all'interno, no? Soprattutto le nostre piccole o medie, insomma le piccole fanno fatica comunque, le medie. E questo è il grande aiuto, no? Che arriva e può cambiare anche il mercato.
Certamente sì, allora la capacità di un produttore di rendere disponibile l'intelligenza artificiale è in diretta correlazione con la natura delle funzionalità e del business e delle aziende a cui si rivolge. Quello a cui dobbiamo però prestare particolare attenzione è proteggere questa, chiamiamola nuova creatura, questa nuova innovazione, sia dai suoi difetti che possiamo definire genetici, sia dagli attacchi che potrebbero arrivare ai nuovi skill, alle nuove capacità umane che l'interazione con questa intelligenza artificiale richiede. Per esempio, da un lato parliamo di protezione verso le confabulazioni, verso le allucinazioni che l'intelligenza artificiale e soprattutto quella generativa ha, perché non ha una comprensione umana, non ha una comprensione correlata degli eventi, delle domande, dei sentimenti, delle risposte, delle emozioni che sono legate a un certo contesto. Dall'altra parte ci sono skill come per esempio il prompt engineering, cioè la capacità di formulare domande per quanto in linguaggio naturale, ma che predispongano l'intelligenza artificiale a dare la miglior risposta possibile. Questo tipo di skill sono soggetti ad altri attacchi, ad attacchi che puntano a far leva proprio su questa umanizzazione della domanda per scardinare i livelli di protezione o per accedere a dati o a tipi di risposta che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fornire o non dovrebbe dare. E questo prompt engineering attack è uno dei rischi più grossi. Quindi, ad esempio, SentinelOne nella costruzione dell'architettura, perché non si parla soltanto di un large language model, piuttosto che quindi di un elemento di back-end che permette all'intelligenza artificiale generativa di funzionare, ma si arriva proprio a costruire una vera e propria architettura. Un'architettura dove c'è un agente ideale che riceve e risponde all'essere umano dall'altra parte e dietro orchestra le domande, le sottodomande, le interrogazioni, le validazioni e le convalidazioni con diverse fonti, di cui i large language model sono solo un esempio, ma possono esserci modelli statistici, possono esserci elementi di conoscenza innestata, il cosiddetto modello RAG o Retrievable Augmented Generation. Significa che l'intelligenza artificiale può fare può ricevere una domanda, può fornire una risposta e in un certo qual modo riesce a validare la risposta che fornisce con una conoscenza, con una base di conoscenza che la aiuta a non dire, a non prendere lucciole per lanterne, per esempio.
Che poi insomma il problema vero che abbiamo, no, con l'intelligenza artificiale generativa è proprio questo, no? Cioè riuscire poi a avere le competenze per capire se ha preso lucciole per lanterne, perché il fatto che la tecnologia sbagli lo diamo per assodato, non possiamo sbagliare noi, e quindi insomma è come leggere un libro sbagliato, no? Cioè se hai letto un libro sbagliato hai imparato una cosa sbagliata. Va bene, allora Marco, non ti voglio interrogare se stai scrivendo un altro libro, perché tu sei poi un divulgatore di queste tecnologie attraverso romanzi, e questo sarà l'occasione per un'altra chiacchierata. Per il momento mi fermo qui e voltiamo pagina. In questi giorni ho incontrato Maria Teresa Minotti di PayPal, o PayPal come preferite, per che cosa? Perché hanno lanciato una ricerca e quindi era l'occasione un po' per incontrarla. Ecco qui il servizio.
Quindi vorrei un po' capire dalla ricerca che cosa è emerso, che cosa ti ha colpito banalmente, no? Perché poi sono anche un po' le sensazioni quelle che fanno la differenza.
Allora, ci sono un paio di dati che personalmente mi hanno colpito. C'è un dato sorprendente: l'86% delle aziende italiane che sono aperte all'utilizzo di intelligenza artificiale generativa in vari ambiti, dalla logistica al miglioramento del customer service alla gestione della user experience. 86% nel contesto del mercato italiano è un dato molto positivo ed importante da tenere in considerazione. Tra l'altro, diciamo, è già rilevante il numero di aziende che stanno già applicando innovazione tecnologica per, appunto, applicare la gestione dei dati con l'intelligenza artificiale per migliorare i servizi che offrono. Questo è stato il primo dato, diciamo, che mi è saltato particolarmente agli occhi. E l'altro dato interessante, il primo dato viene dall'e-commerce index 2024, mentre il secondo dato viene da una ricerca che invece abbiamo fatto con YouGov, che è, appunto, 8 italiani su 10 preferiscono pagare online alla pubblica amministrazione, quindi utenze, bollette, eccetera. Anche questo esprime, diciamo, un'accelerazione verso il digitale anche in settori che sappiamo, diciamo, fino a poco tempo fa ancora non essere proprio digitalizzati, no?
Poi c'è un altro aspetto che secondo me è interessante, no? Che voi, al di là della semplificazione, no? Che vi portate sempre dietro, è il buy now pay later, no? Che sta crescendo in maniera incredibile. Cosa puoi raccontarci?
Sì, in Italia abbiamo lanciato questa funzionalità circa 2 anni fa e devo dire, appunto, i risultati sono veramente sorprendenti. Abbiamo veramente ascoltato una delle esigenze che c'era da parte dei consumatori, di chi fa spese online, di poter avere una formula di pagamento, appunto, dilazionato in 3 rate. Due riflessioni, appunto, sul fenomeno. In Italia siamo al momento l'unica opzione di pagamento, metodo di pagamento, che offre la possibilità di pagare in 3 rate anche la pubblica amministrazione. Questa, diciamo, è un vantaggio importante per chi, appunto, deve affrontare periodicamente delle spese importanti e quindi ovviamente ha bisogno di dilazionare il pagamento. E quindi questo ovviamente ha aumentato anche la crescita e la diffusione del servizio e quindi l'avvicinamento verso il digitale. Il secondo punto è il controllo del budget. Chi ha l'opzione di scegliere tra pago adesso o pago in 3 rate senza avere costi aggiuntivi nel lato cliente che paga, nel lato merchant che riceve il pagamento, ha la possibilità di controllare meglio il proprio budget. E questo è importante, è un tema abbastanza cross generazionale in questo momento, contesto economico del nostro paese, non solo, poter, appunto, avere il controllo del budget e capire meglio come gestire la propria disponibilità finanziaria.
Poi ho ancora 2 domande. Una è sui servizi alle pubbliche, alle piccole e medie imprese, no? Perché anche lì c'è stata un'evoluzione, l'ultima te la tengo dopo.
Sì, allora abbiamo annunciato il lancio di PPCP, PayPal Complete Payment, che è, appunto, una piattaforma di pagamento che, oltre ovviamente ad offrire come metodo di pagamento PayPal e l'opzione di Buy Now Pay Later, offre una serie di altri metodi di pagamento alternativi a livello globale o locale, globale per esempio Apple Pay o Google Pay, ma anche locale, che consentono quindi in particolare alle piccole e medie imprese, con un'integrazione, quindi con un solo investimento, di poter offrire una gamma di opzioni di pagamento alla propria clientela. Un altro dato importante che abbiamo visto è che circa diciamo uno dei fattori più importanti per l'abbandono del carrello è appunto il fatto che non c'è il proprio metodo di pagamento preferito a disposizione nel momento del checkout. Se non erro era il 17%, che è un numero rilevante, e quindi dare la possibilità anche a chi ha una dimensione più piccola, quindi le piccole e medie imprese, di offrire tante opzioni di pagamento aumenta la possibilità appunto di convertire più facilmente gli acquisti sul proprio sito web o mobile.
L'ultima domanda invece è quella possibilità di fare una donazione alla fine del processo di pagamento, no? Hai qualche dato su quella?
Sì, Give a Checkout è la nostra funzione, anche questa lanciata circa 2 anni fa sul mercato italiano, che consente attraverso un click nel momento del checkout di donare 1 euro alla propria causa, ente, no profit preferito, se lo scelgo precedentemente ed è molto facile farlo dal nostro sito, dalla nostra app, oppure diciamo alla no profit che mi viene appunto visualizzata in quell'istante. E questa diciamo funzionalità, che è molto semplice e soprattutto per chi ha voglia richiede la donazione di 1 euro, quindi un effort veramente minimo nel momento in cui si sta già facendo un esborso, un pagamento, ha avuto un grandissimo successo nel nostro mercato, e attraverso le campagne che facciamo con i nostri partner charity più o meno una volta al mese, abbastanza frequentemente, vediamo quanta generosità i nostri clienti dimostrano nel appunto cliccare quel piccolo box e donare 1 euro ogni volta che fanno una transazione. In Italia da gennaio scorso, quindi 2023, in poco più di un anno, sono stati donati oltre 2 milioni di euro, che è un numero pazzesco, soprattutto se pensiamo che sono fatti da 1 euro, da transazioni di 1 euro, no? Quindi è un risultato veramente importante, ma lo vediamo dal riscontro dei nostri partner charity e appunto dalla generosità dei nostri clienti.
Quanto l'intelligenza artificiale può essere inclusiva? Quanto l'intelligenza artificiale può essere applicata e portata davvero nel mondo e nelle applicazioni in modo tale che possa, insomma, agevolare i nostri rapporti, no, con la tecnologia stessa? E questo è un argomento estremamente interessante di cui voglio parlare oggi, anzi non voglio parlarne io, faccio come sempre parlare un ospite, che è Ernesto Di Iorio di Questit. Perché? Perché hanno fatto una serie di cose con l'intelligenza artificiale estremamente interessanti lato umanizzazione, ma non voglio togliervi la sorpresa, voglio tanto dare il benvenuto quindi ad Ernesto qui al LaTeX Show. Partiamo da una domanda: che cosa stai vedendo in questo momento, no? Quella classica, e perché pensi che sia un momento particolare?
Allora, noi stiamo osservando che nell'ambito dell'intelligenza artificiale si sta iniziando a lavorare su quelli che si chiamano Model Language Model. Intanto, a differenza dei Large Language Model, di cui più conosciamo, Caroline, GPT per intenderci, no? Questi enormi sistemi di intelligenza artificiale, dei che hanno codificato nei parametri interni, 40 miliardi di parametri, web, tutti i contenuti scritti, e con la potenzialità di produrre anche tutti i possibili contenuti che potranno essere scritti o non scritti nel futuro. Quindi parliamo veramente di modelli enormi a disposizione di pochi, cioè a disposizione di tutti, e insomma, disposizione del pochi nella voce, nella gestione di questi. Quindi parliamo delle grandi aziende americane, cinesi e così via. E questo un po' su tutti i filoni delle informazioni, dai dati testuali, altre immagini, generazione di video e così via. Quello che sta succedendo nell'ultimo periodo è un iniziare a parlare di più la governance di questi modelli, la possibilità di avere dei modelli quindi più sintetici, più piccoli e anche più agevoli da utilizzare all'interno delle aziende. E che quindi possono essere anche più facilmente specializzati le dati senza perdere necessariamente qualità nella punto di vista quello che poi accedere. Quindi modelli piccoli dove c'è un adattamento al dominio applicativo in cui si cerca di utilizzare questi dati, immaginiamo al mondo secondario, immaginiamo al mondo legale e così via, large language model tecnici e AI più piccoli, più manageable, la governance finalmente può essere anche direttamente gestita dalle aziende, da sede più piccole. Quindi veramente un'area a disposizione di tutti, dove non siamo solo utilizzatori consumatori, ma possiamo anche essere protagonisti nello sviluppo e nella produzione di modelli di aziende per il business. Proprio Google nell'ultimo periodo ha lanciato un nuovo modello linguistico, è più in età più piccolo, che è ottimizzato sul modo scritto, sul modo medicale. Questa è la nuova direzione, verticalizzare questi livelli più accessibili e poter far sì che governance sia per la società, addirittura di installarle sulla propria infrastruttura, cioè sulle proprie macchine, tenda senza dover necessariamente far uscire i dati della propria azienda e andare in cloud sui GPT di turno, sui colossi che oggi governano queste infrastrutture.
E questa poi è la principale preoccupazione delle aziende, no? Cioè far uscire i dati e non poterne avere il controllo è la preoccupazione massima, no? E quindi questo è la direzione che sta prendendo, no, in questo momento l'intelligenza artificiale, vabbè, generativa, perché ci stiamo un pochino castrando a parlare di questa, ma l'intelligenza artificiale insomma è un mondo estremamente ampio, no? Per cui si potrebbe parlare a lungo di questo. Voi avete poi, insomma, voi fate un sacco di progetti, no? Quindi non è che vi limitate a poche cose, ne fate tante, avete insomma una ricerca e sviluppo che continua a muoversi con grande facilità, perché questo che un po' mi piace, mi sempre un po' curiosito di voi. E c'era un progetto che a me ha incuriosito tantissimo, che era quello che avete fatto per la giornata mondiale della voce, no? Ed era un po' lo scopo poi della chiacchierata, no? Riuscire a capire che cosa avete fatto, no? Così me lo racconti.
Allora, molto semplicemente, noi stiamo seguendo una missione, quella della sostenibilità. Nella sostenibilità, oltre al discorso di avere modelli più piccoli, quindi maneggevoli, consuma meno risorse di calcolo, ma riescono a efficientare comunque i risultati. Questo ovviamente parte del modo della sostenibilità, ed è un'altra energia. In meno si consuma nell'utilizzare antenne più piccole e ottimizzate specifiche. Ma nella sostenibilità c'è anche il concetto di evita significa fornire tutti gli stessi strumenti per me, non fruire gli strumenti, ma mettere tutti nella stessa condizione di partenza nella loro vita. Quindi non è detto che gli strumenti sono uguali per tutti, i risultati sono uguali per tutti, ma bisogna ovviamente a chi purtroppo delle difficoltà maggiori dargli degli strumenti che gli possono mettere stesso livello degli altri. E noi da anni lavoriamo con dei miei per fare esercizio, io con i anche e così via. Quindi già due anni fa poche anni la tecnologia specifiche legate al mondo della multimodalità, per mettere insieme la parte verbale e non verbale sulle mira, le istruzioni virtuali, durante la osservare l'interlocutore e comprendere anche come si muove dalle espressioni facciali, si dia una serie di informazioni sul mondo. Beh, già un paio di anni fa, due anni fa, abbiamo lanciato uno sviluppo molto importante legato per esempio al mondo dei soldi, supportare con il virtuale il soldo che entra la pubblica amministrazione, in un ufficio pubblico, in un ospedale, in una banca, e mettono in condizione di poter interagire, è capace di comprendere l'utente che parla il libro dei segni, e al tempo stesso di rispondere direttamente alla lingua dei segni. Quest'anno abbiamo pensato di andare oltre e supportare anche gli utenti che per varie ragioni in malattia o per un periodo o l'uso della voce attraverso l'intelligenza artificiale NX piattaforma abbiamo la possibilità di clonare la voce di un utente partendo da vecchie registrazioni, insomma abbiamo avuto degli esempi di persone che veramente in hanno fatto questa operazione di registrare la propria voce a una serie di frasi un giorno ci fosse la tecnologia giusta e semmai inserendo che esiste già quella tecnologia per clonare a voi il mio esempio, parliamo di una decina di registrazioni che riesce a replicare il tono di voce di quella persona. Quindi noi rilasciamo un intervistatore cellulari, quelli che siamo alla meta di sentire quando si chiama, quindi si sente una voce sintetica, noi rilasciamo un sintetizzatore vocale che abbia un tipo che chiaramente la persona poter fare banalmente gli auguri di Natale ai proprietari con la sua voce per me un tempo. È così. Questo progetto si basa sulla nostra tecnologia, sulla nostra piattaforma, ma abbiamo deciso di darlo gratuitamente a tutti gli utenti che possano verificare chiaramente che hanno avuto subito per un periodo o per sempre hanno perso l'uso del, quindi non avranno nessun tipo di costo. E dal nostro punto di vista un modo per rendere veramente sostenibile l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e equo per tutti i cittadini l'accesso ai servizi di ingegneria.
Allora, al di là del fatto sul meritorio di questa iniziativa, no? Che però è anche un'iniziativa, come dico io, umanizzante, no? Cioè porta la tecnologia ad essere vicina all'umano, no? Il vostro claim quando apre il sito, no? Cioè l'intelligenza artificiale è resa umana, no? E questo è il vostro modo di presentarsi, no? E al di là poi insomma di quello che vi certifica, non so, magari Gartner o via di seguito, no? Perché dice, ok, siete bravi a fare certe cose, no? Al di là di tutto conta poi come la tecnologia viene portata alle aziende, no? Come la tecnologia viene utilizzata dalle aziende, come gli utenti di queste aziende, no, ne possono giovare e trarre beneficio, no? Questa è la parte più importante. Poi c'è il business, poi ci sono tutto quello che vogliamo, no? Questa però è una parte che secondo me è caratterizzante. Ma volevo farti una domanda così specifica per pungolarti un po', no? Nel senso che, caspita, però vuol dire anche avere un certo tipo di responsabilità verso i clienti, azienda che mi pagano servizi, ma anche i clienti finali di queste aziende, no? Cioè, non sentite questo peso?
Ovviamente. Vero. Secondo me è questo l'atteggiamento giusto, diciamo, la via all'intelligenza artificiale italiana, è un giorno europea, una via di responsabilità. E se vuoi le AI un pochino già sta delineando di responsabilità delle applicazioni che facciamo dell'intelligenza, quindi sì, c'è un peso, c'è una responsabilità, ma ben meglio, perché dal mio punto di vista l'intelligenza artificiale deve essere qualcosa che crea problemi, deve essere un'opportunità, deve essere dopo allora fare un mondo un piccolo da un lato e responsabile dall'altro. L'AI Act nasce proprio in questo senso, cercando di in maniera magistrale di delineare quelle che sono atteggiamenti e le persone dell'intelligenza, mettendo qualche paletto di troppo, ma meglio essere prudenti che rischiare poi di fare un uso non appropriato e discriminativo nei confronti degli utenti finali di questa intelligenza. Che a tutti gli effetti è la prossima infrastruttura. Di ricerca tanti anni fa ormai, che anche nel mondo di lavorare temi fisici e alla fine digitali, nessuno pensa che vengono andare a cercare su un archivio fisico, come siamo abituati a fare delle ricerche su un motore di ricerca Google, per di più se siamo abituati a condividere le nostre dati, la nostra vita sui social network, la grandissima ondata, è la nuova struttura che ci abituerà a interagire con le macchine in maniera più veloce e utilizzata. Questo però richiede sicuramente già un impegno all'utilizzo. Per questa ragione qui, secondo me, l'Europa dovrebbe avere la propria intelligenza artificiale, così come America le sue intelligenze artificiali, la Cina si sta attrezzando per le proprie, anche l'Europa dovrebbe in qualche modo spingere fortemente la propria intelligenza artificiale che dentro di sé codifichi tutti i principi e i valori almeno di questo. Cerchiamo di fare questo lavoro importante di unione. Questi modelli, come mai sappiamo, sono pieni di bias cognitivi, cioè verificano dentro di sé pattern culturali dei dati che sono stati esposti e quindi tendono a dire delle cose sulla base del senso comune dei dati che sono stati. Per questa ragione è fondamentale che in Europa ci sia la nostra intelligenza artificiale, il nostro large language model generalista, ma anche specializzati, che in qualche modo possa ereditare e purificare la cultura europea. E renderci conto che esiste una cultura europea e che dobbiamo in qualche modo essere nei fieri e portarla a noi. Non usare per gli altri.
Ma condivido, il problema è che insomma, l'Europa ancora non è così federale come dovrebbe essere, e quindi ognuno guarda proprio campanile, no? E quindi questo non ci fa fare strada. Però io credo che i tempi iniziano a essere maturi, abbiamo anche qualche super computer che può aiutare nel fare il training, quindi tutto sommato un po' di volontà c'è. È difficile, e quindi perché devi mettere insieme al tavolo una serie di attori, no? Però io credo che i tempi stanno maturando, quindi io credo che
ci dobbiamo decidere se vogliamo essere colonia tecnologica o produttori di nuove tecnologie. Credo che non mancano i talenti in Italia e in Europa.
Allora, storicamente non siamo stati una colonia, no? E quindi, cioè, se pensiamo a Olivetti, cosa aveva e cosa non è riuscito a fare, ma per fare un esempio banale in italiano che conoscono tutti, no? Quindi purtroppo la questione, insomma, è radicata e bisogna cercare di cambiare proprio il mindset del
e quindi nel frattempo, no, come visto in Brexit, proviamo comunque a esplicitare ad avere la nostra via verso le applicazioni, una via di responsabilità, una via di inclusività, e nella speranza che questo cambiare via nella quotidianità comunque a tante persone che hanno questo vantaggio e che poi queste tecnologie possono essere ormai non solo utilizzate rapidamente dalle persone che ne hanno bisogno, ma anche dalle istituzioni, enti pubblici e grandi aziende che poi fare l'inclusività la propria caratteristica
e non semplicemente solo mettere una bandierina siamo inclusivi, siamo rispettosi della diversity, tutte queste cose qua, ma farlo concretamente. Allora Ernesto, grazie davvero per la chiacchierata, perché ci hai portato in questo mondo, ma sei anche stato molto bravo nel raccontare qual è il percorso, no, dell'intelligenza artificiale e quali potrebbero essere le direzioni, cosa stai auspicando. No? Grazie davvero e buona pagina.
E negli incontri di questa settimana ho incontrato anche Flavio Ferraro, che è country manager di TCL, e abbiamo fatto una piccola discussione sui dispositivi che stanno arrivando alla TCL e di come sta andando il mercato. Ecco il servizio.
Che sensazione hai in questo momento dal mercato? No? Perché è un mercato che in questo momento è, allora, in una fase particolare.
Ahimè, negli ultimi mesi continuiamo a leggere un'erosione dei volumi. Alle volte questa erosione dei volumi non si riflette esattamente nell'erosione del valore, che tende a tenere in maniera, diciamo, non così come il volume, però insomma c'è una contrazione, inutile nascondersi. Qual è la reazione di TCL a questa cosa? Beh, innanzitutto vorrei fare un passo indietro. Noi partecipiamo, siamo parte di un grosso gruppo industriale che produce tanti prodotti diversi e quindi è presente in diversi settori commerciali, quindi voglio dire, noi abbiamo una resilienza, una certezza che ne viene dal fatto di avere un business diversificato, ci permette quindi di fare ricerca e sviluppo per magari un contesto e poi allargarlo a tutti gli altri. Faccio l'esempio del display, no? Una delle nostre eccellenze è sicuramente quella della televisione. Oggi il focus di questo evento è il lancio di questo televisore a 115 pollici, ma la parte visual, come dire, cade anche sul telefono cellulare. Noi abbiamo cominciato due anni fa a portare avanti questa tecnologia NX Paper, che è una tecnologia che serve per non affaticare l'occhio, quindi evitare i riflessi, limitare la luce blu e quant'altro. Oggi stiamo riprendendo un prodotto, questo qui, 14 pollici, che non solo è l'aggiornamento NX Paper, ma è una versione che noi chiamiamo 3.0, nel senso che oltre all'hardware c'è anche una funzione di controllo dell'utenza che ti avvisa se stai guardando il display da troppo tempo, oppure io che sono miope, ho una naturale tendenza progressivamente ad avvicinarmi, mi avverte, mi dice stai attento, rimettiti in posizione e quant'altro. Fondamentalmente ci preoccupiamo dei nostri consumatori, e questo è l'elemento differenziale che si collega a quello che noi facciamo come industria. Per ultimo ti faccio notare che 14 pollici.
Sì, particolarmente grande, cioè ci sono una serie di innovazioni, no, che poi vanno un pochino spiegate, no? Perché non è che è normale trovarsi un tablet che diventa un ebook, non è normale vedere...
Sì, infatti mi hai appunto anticipato, proprio perché vuole essere un prodotto che pensa all'occhio, all'utente, a non affaticarlo, ha questa modalità ebook dove vede, si posiziona in questa modalità bianco e nero, lo vedi?
Sì, sì.
Per esempio ti faccio vedere adesso, lo sto guardando al contrario, spero di riuscirci, e qui così fai vedere la modalità del book, se ne si vede bene, non stressa la vista, molto facile.
Innovazione, ricerca, sviluppo, prodotti, poi però insomma c'è un certo logo lì dietro che in questo momento...
Ma ascoltami, brand TCL, sembrerà strano, ma un brand comune di questa azienda che ha 40 anni di vita non è una cosa che è nata il primo giorno. Fondamentalmente noi siamo nati e cresciuti come industria, costruiamo per noi e anche per gli altri, e ti ricordi che siamo diventati grandi anche per acquisizione di attività. Per esempio io in particolare sono il frutto di un'acquisizione della divisione cellulare di HTL, che nel frattempo si è trasformato in TCL. Ecco, ma il brand TCL è stato deciso come brand per tutto il gruppo, per tutte le divisioni, solamente nel 2018, la decisione. E quindi progressivamente stiamo iniziando questo lungo percorso di valorizzazione e di creazione del valore. Dietro di me vedi anche la sponsorizzazione della FIGC italiana, ci sono dei paralleli sponsorizzazioni delle altre nazioni con altrettanto attività relativamente al mondo sportivo. Lo sport per noi vuole essere un po' il leitmotiv, l'associazione che vogliamo avere con il nostro marchio e funzione. Si collega ancora al discorso dei display, dei TV.
Immagino che farete anche delle operazioni, no? Legate agli europei o...
Ma sì, ci sono delle promozioni in corso che si focalizzano nel momento delle partite con i prodotti, bundle e questo genere. concorsi.
Riprendo da qui, perché qua sono live, e grazie per avermi seguito fino a qui. Se avete seguito il podcast o YouTube, insomma, mettete i like, mi piace, iscrivetevi ai canali, mettete i cuoricini, tutte queste cose che si fanno per dire che, insomma, se avete preferito questo podcast, in modo da non perdervi nessuna puntata. Quest'anno siamo già alla 32esima della quinta stagione, quindi ce ne sono tantissime, le trovate sul sito. Siamo andati lunghissimi e a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao.